Probabilmente ricorderete che l'anno scorso abbiamo concluso questo ciclo quarto anno con il Salmo 40 del 6 di ottobre dell'anno scorso, riflettendo sul tema fede oltre il presente. E probabilmente se andassimo a riascoltare la predicazione che è presente sul scritto, potremmo cogliere qualche elemento profetico circa le circostanze, diciamo, inevitabili della vita, in cui la fede sa guardare oltre il presente, avendo consapevolezza che non c'è e non ci sarà e non c'è stato mai un momento in cui Dio non era presente. Il Covid-19, che nessuno ha potuto prevedere, credo che abbia dato una grande lezione evidentemente a chi l'ha voluta e saputa cogliere, e cioè questo: che la vita è precaria, la morte è certa, il presente è incerto, il futuro è certo. Perché allora sperare per questa vita soltanto? Abbiamo sottolineato studiando Salmo 40, prima Corinzi 15-19, perché fare scelte dettate dalle situazioni presenti senza calcolare il prezzo del futuro? Perché focalizzarsi sulle questioni contingenti della vita senza valutare le ricadute, diciamo, fortemente negative anche per il futuro? E nonostante le vittime che il Covid-19 ha fatto e la fotografia attuale, che è drammatica a livello mondiale, e la notizia di ieri sera mi ha riportato questa mattina che ben 18 regioni d'Italia sono in allerta, 7 di cui molto gravemente o fortemente in allerta su 22 regioni, per non parlare a livello mondiale, gli Stati Uniti, il Brasile, il Sud America, come ci ricordava Edgar in preghiera. Ecco, nonostante tutto questo, la gente, e forse anche noi, non vediamo l'ora di uscire da questo tunnel per tornare a vivere una vita senza troppi vincoli. Le mascherine ci danno fastidio. Senza troppe restrizioni o privazioni. La tua, la mia, la nostra vita e la nostra fede ha una prospettiva solida, certa riguardo il futuro? Ecco, sulla base di quali elementi costruisci la tua vita, basi la tua fede e la proietti oltre il presente? Ammesso che ci abbiamo pensato, abbiamo visto che la fede guarda oltre il presente, perché guarda l'eternità. Ma noi guardiamo veramente al di là del presente e ci affidiamo a Dio, perché questo è quello che il Signore vuole da noi? Oppure facciamo scelte solo per il presente, per le situazioni contingenti, non curanti del futuro e anche delle sue ricadute concrete? Oggi la parola del Signore ci giunge attraverso il Salmo 41, dandoci l'opportunità di riflettere in continuità al Salmo 40 sul tema: nelle avversità Dio c'è. Allora leggiamo il Salmo 41, ho chiesto alla sorella Lorena se può venire per dare lettura del Salmo 41.
Preghiera de un malato tradito dal amico. Beato chi ha cura del povero, nel giorno delle sventure, il Signore lo libererà. Il Signore lo proteggerà e lo manterrà in vita. Egli sarà felice sulla terra e tu non lo darai in balia dei suoi nemici. Il Signore lo sosterrà quando sarà letto malato. Tu lo consolerai nella sua malattia. Io ho detto, oh Signore, abiti da di me, guarisce l'anima mia perché ho peccato contro te. I miei nemici mi augurano del male, dicendo, quando morrà? Quando sarà dimenticato il suo nome? E se uno di loro viene a vedermi, dice menzogne, e il suo cuore accumula malvagità dentro di sé, e appena uscito, sparla. Tutti quelli che mi odiano mi svegliano tra loro contro di me tramano il male. È stato colpito, essi dicono, da un male incurabile, e ora che è steso su un letto non si rialzerà mai più. Anche l'uomo con il cuore viveva in pace, in cui avevo fiducia e che mangiava il mio pane, si è schierato contro di me. Ma tu, oh Signore, abiti da di me e rialzami, io renderò loro quel che ti meritano. Così saprò che tu mi gradisci, se il mio nemico non trionferà su di me. Tu mi sosterrai nella mia integrità e mi accoglierai alla tua presenza per sempre. Sia benedetto il Signore, il Dio di Israele, ora e sempre. Amen. Amen.
Grazie. Allora, nelle avversità Dio c'è. Molte persone oggi, in ragione di una certa religiosità, pensano che facendo delle opere di carità, di elemosina o di qualche aiuto sociale verso gli emarginati, gli emigrati, i senza tetto, i senza fissa dimora o i profughi, rifugiati o simili, si guadagnino un certo riconoscimento benefico da parte di Dio. E questo tramite l'intermediazione di una chiesa o di un sacerdote. In qualche misura credono, perché questo è quello che viene loro insegnato, che così facendo accumulano meriti in prospettiva del paradiso. C'è perfino chi ha pensato e pensa di lasciare grossi lasciti a un'istituzione ecclesiale la quale utilizzerà questi beni per i più bisognosi, accumulando però per se stesso meriti eterni. Ma questo è un inganno. Altri devolvono il loro 5 per 1000, il loro 7 per 1000 alla Chiesa sempre in questa prospettiva, che ciò torni al loro vantaggio dopo la morte. Sostanzialmente una serie di buone opere per meritare la salvezza. E tali persone credono proprio che l'opera sociale, le elemosine, anche in denaro, a favore dei poveri, dei bisognosi, siano le loro indulgenze per l'eternità. Ma non è questo il senso del Salmo 41. In particolare non è questo il senso dei versetti 1 a 3 che abbiamo letto, quando Davide dice beato l'uomo che ha cura del popolo, e poi aggiunge nel giorno della sua sventura il Signore lo libererà, il Signore lo proteggerà, lo metterà, lo manterrà in vita, egli sarà felice sulla terra e tu non lo darai in balia dei suoi nemici, il Signore lo sosterrà quando sarà a letto ammalato, tu lo circonderai lo consolerai nella sua malattia. Scusate, questi versetti che fanno seguito a questa dichiarazione di beatitudine dell'uomo che prende cura del popolo, Davide non li evoca, come dire, per emulare delle indulgenze future a suo favore da parte di Dio. Eppure, essendo il Salmo una espressione di autentici sentimenti del salmista, che riflette sulla situazione contingente della sua vita, perché siamo chiamati a riflettere sulle nostre esperienze, noi apprendiamo che si tratta qui di un salmo messianico, di un salmo che Dio stesso ha voluto inserire, come dicevo in preghiera, nel canone biblico, ed è un salmo che anticipa il ministero salvifico di Cristo. che anticipa il tradimento di Cristo da parte di uno dei discepoli, versetto 9, tradimento del Dio uomo, l'Emanuele, Dio con noi, il tradimento di colui che da ricco si è fatto povero per arricchire uomini peccatori quali non siamo, così riporta 2 Corinzi 8 e 9. Questo ricco si è fatto povero per arricchire noi di una ricchezza che non ha eguali. E senza che questo comporti da parte nostra, da parte del peccatore, una compensazione propedeutica, cioè che venga prima della grazia del Signore attraverso delle buone opere, è proprio vero il contrario, perché la salvezza è per grazia e produce frutti di buone opere che Dio stesso ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Questo ci dice l'Apostolo Paolo, Efesi capitolo 2 versetto 10. E affidando questo salmo al direttore del coro, quindi al cantore, o al capo dei musici, come è riportato in alcune versioni, Davide desidera che la comunità canti. Canti la misericordia di Dio e del patto, cioè riflettendo anche sulla realtà contingente del suo tempo, della povertà, dei poveri, che è una categoria che facilmente è esclusa dalla società. E sapete, si tratta di quella categoria che Cristo stesso disse: i poveri li avrete sempre fra voi, e se volete avete occasioni per aiutarli. Matteo 25:11, Marco 14:17 e Giovanni 12:8. E Davide, in termini così incisivi, lapidari, possiamo dire, loda chi si prende cura del povero, che in genere è una persona mancante di beni materiali, mancante di affetti familiari, debole fisicamente, disprezzato nella reputazione e nella dignità, afflitto nello spirito, emarginato dalla società. Se queste cose noi le colleghiamo o le collochiamo storicamente, quando Davide scrive queste cose, dove sappiamo che una vedova, in particolare un vedovo, aveva perso tutto se aveva perso il marito, non c'era più posto per lei nella società. Quindi Davide loda chi fa questo. E probabilmente queste persone non hanno neppure un luogo dove posare il capo. Ecco, il primo aspetto su cui ci soffermiamo per riflettere appunto sul tema dell'avversità, Dio c'è, è questo: Dio c'è nella sventura o nelle sventure della vita. Se qualcuno di voi fosse venuto a Milano quando si faceva quest'opera di, diciamo, di aiuto ai senza tetto, e aveste ascoltato la testimonianza di diverse persone, vi sareste resi conto che molte di loro si trovano in quelle situazioni non per scelta, perché hanno avuto un divorzio, perché hanno perso il lavoro, perché non hanno potuto più pagare l'affitto, perché sono stati rifiutati dalla famiglia. Sono veramente pochi che scelgono di fare quella vita. Ci sono delle avversità che coinvolgono le persone, che li spingono ad essere gli emarginati della città. Ma Dio c'è anche in quelle circostanze. E qui Davide, in questa dichiarazione, beato chi ha cura del povero, versetto 1, usa questa espressione come incipit per parlare soprattutto della misericordia di Dio verso tutti gli uomini in tutte le avversità. E in tutte le avversità, dice Davide, Dio c'è, Noi non lo vediamo probabilmente, non lo percepiamo, ma Dio c'è. E può accadere, ed è accaduto, che anche colui che si è preso cura per tanto tempo dei poveri, degli emarginati, venga poi personalmente a trovarsi in una situazione di sventura, di disagio fisico, di persecuzione, di malattia, come descritto nei versetti da 1 a 3. Ma il cantore del Signore, l'uomo secondo il cuore di Dio, Atti 13, 22, non dispera. Egli ha certezza che Dio si prende cura del povero, del debole, dell'emarginato, della vedova, del vedovo, attraverso anche i suoi figli. Ma Dio si prende anche cura di colui che si prende cura del povero. E infatti noi possiamo ricordare le parole che il Signore Gesù disse in uno dei suoi primi discorsi, il Sermone sulla montagna. Nelle beatitudini ad un certo punto dice: beati i misericordiosi, cioè coloro che fanno misericordia e che si prendono cura di chi ha bisogno, perché anche a loro misericordia sarà fatta. È lo stesso concetto che qui sta dicendo Davide, nel versetto 1. Matteo 5, 7. Davide è talmente certo della misericordia del Signore che, riflettendo poi sulla sua stessa situazione, come abbiamo letto nei versetti 5 e 8, non trova altra consolazione e misericordia che nel Signore. Nel Signore. Al versetto 10 lui dice questo: ma tu, Signore, abbi pietà di me e rialzati. È un po' come se Davide si considerasse un povero, una persona che ha bisogno di essere rialzato e vede in Dio il misericordioso che lo può fare. E tu chi vedi nella tua condizione? Hai provato a tirare sulla testa e considerare quanta benevolenza ricevi dal Signore ogni giorno? O scegli di essere un poveraccio, spiritualmente un poveraccio, una poveraccia, scontenta della vita in ogni forma? Davide non gli piace quel tipo di vita. È una persona che vuole che ci si prenda cura dei bisognosi, ma riconoscere di essere uno che ha bisogno. Nessuno di noi è autosufficiente, nessuno di noi può dire di non avere bisogno della cooperazione degli altri, dell'aiuto degli altri. Ma nessuno di noi deve pensare che è sufficiente l'aiuto degli altri. Ci vuole l'aiuto di Dio, che viene anche attraverso l'aiuto degli altri. Inoltre, i versetti da 1 e 3, noi leggiamo per ben tre volte, Davide dichiara quindi l'intervento del Signore, di Yahweh, a favore di chi si è preso cura del popolo. E lui dice così: il Signore, cioè Yahweh, lo libererà, il Signore lo proteggerà, il Signore lo sosterrà. Liberazione, protezione e sostegno. Chi può garantirvi tutto questo? Chi può garantirci tutto questo? Se non è il Signore. E aggiunge, con senso di relazione intima che ha con il Signore, da sentirsi libero di dire: tu non lo darai in balia dei suoi nemici. Versetto 2. Tu lo consolerai anche nella sua malattia. Quando si è malati, si è pensati probabilmente a pensare: Dio ci ha abbandonati. No, Dio c'è. C'è in quella circostanza. C'è in tutte le circostanze, in tutte le sventure, potremmo dire. E nei primi tre versetti c'è un probabile richiamo alla Trinità, perché per ben tre volte Davide richiama Yahweh, perché coinvolta è l'intera Trinità nell'aiuto dello sventurato, del malato. L'intera Trinità è coinvolta nella salvezza dei peccatori. E in fondo questi versetti sono anche l'anticipazione della grazia salvifica di Dio in Cristo, del Dio uno e primo che elargisce ai peccatori. Ed è una grazia che Davide sa di aver ricevuto e che troverà la sua piena realizzazione in Cristo presso la gloria del Padre alla fine dei suoi giorni. Questo abbiamo letto, versetto 12. Tu mi sosterrai nella mia integrità e mi accoglierai alla tua presenza per sempre, per l'eternità. Ora tutto questo ci insegna, cari nel Signore, cari ragazzi, amici, ci insegna che noi abbiamo una grande responsabilità sociale e spirituale anche verso coloro che sono disprezzati della società. E dico anche perché noi non possiamo pensare di preoccuparci della società esterna se poi non ci preoccupiamo di quella interna. E fratelli, se abbiamo un cuore aperto all'esterno ma non ce l'abbiamo aperto all'interno, noi stiamo agendo male. Perché è dal popolo di Dio che dobbiamo partire. È con il popolo di Dio che dobbiamo vivere in primis questa unità e insieme lavorare per l'esterno. Per questo abbiamo questa grande responsabilità che è tua, mia, che è di tutti noi. Come nella famiglia, ognuno ha delle responsabilità. Papà e mamma hanno quelle genitoriali, i figli hanno la responsabilità di essere i figli, di essere ubbidienti ai propri genitori e di compiere nella famiglia ciò che è loro dovuto. Questo è vero per noi, è vero nella Chiesa. E se non è così, fratelli e sorelle, è una famiglia sfasciata. Se un marito non si assume le proprie responsabilità, se una moglie non si assume le responsabilità, se un padre o una madre lasciano fare ai figli quello che vogliono, è una famiglia sfasciata. E il danno è di tutti. Molti genitori dicono: ma sì, lasciali fare i figli. Ma non si rendono conto. E non si rendono conto che stanno sfasciando la loro famiglia e stanno portando i bimbi, i figli, fuori strada. E quindi noi siamo responsabili dinanzi al Signore, a partire dalle nostre famiglie, dalla nostra famiglia, cara famiglia, che è anche allargata per la Chiesa. Vedete, Gesù stesso, prima di essere tradito dall'amico con il quale viveva in pace, in cui aveva fiducia e che mangiava lo stesso pane, versetto 9, sollecitato da un dottore della legge che voleva metterlo alla prova, ci dice Luca, capitolo 10, versetto 25, raccontò a tutti e a lui compreso una parabola per responsabilizzare tutti affinché la religiosità, cioè il timore del Signore, non fosse di facciata ma fosse autentica fede, autentica spiritualità. E sapete benissimo a che quale parabola mi riferisco: è la parabola del buon samaritano. Ci sono tre persone che vengono citate: un sacerdote, colui che officiava il culto ebraico, un levita, che era colui che doveva rappresentare la legge del Signore in tutta la sua pienezza, anche simbolica, sacrificale dell'agnello di Dio che doveva venire, e poi c'era un samaritano, un escluso dalla società. Ma chi secondo voi è intervenuto in quella situazione, in quell'uomo che si è imbattuto in briganti, che lo hanno ferito a morte e lo hanno lasciato steso lì sulla strada? È stato il samaritano. E non è forse vero che Gesù è il vero, il solo buon samaritano che ha avuto riguardo alla nostra condizione di povertà spirituale mentre eravamo ancora morti nei nostri peccati? Noi non potevamo rialzarci, così come quella persona non poteva rialzarsi. Non è forse vero che Gesù si è dato tutto per noi, per guarire le nostre ferite causa del nostro peccato di disobbedienza, Non è forse vero che lui si è fatto povero per arricchirci, portando sulla croce i nostri pesi, come ci ricorda Isaia 53? Versetti 1 e 3 del Salmo possiamo leggere tranquillamente come quindi l'anticipazione concreta della concreta misericordia salvifica di Dio in Cristo, che Dio stesso ha confermato al profeta Isaia. E vorrei leggere queste parole, lo abbiamo cantato, ma il profeta Isaia al capitolo 43 versetti 1 a 5 dice questo: non temere perché io ti ho riscattato. Sapete cos'è un riscatto? È quando qualcuno paga al tuo posto. Sei stato sequestrato da Satana, dal nemico, e non hai nulla per poter pagare. Dio ti ha riscattato. E questo riscatto è stato il sangue di Cristo. Non c'è moneta che può eguagliare questo riscatto. Io ti ho riscattato. Io ti ho chiamato per nome perché Gesù ti conosce, conosce perfettamente tutto di te. E anche se tu fai come ha fatto Adamo ed Eva, che si sono nascosti pensando di nascondersi dal volto di Dio, non è possibile. Dio sa tutto, ti conosce per nome e ti chiama per nome. E ti dice: tu sei mio. Sei mio perché la vita non ti appartiene. Non ci appartiene. Siamo comunque del Signore, ma rivolgendosi al suo popolo, a coloro che ha chiamati per nome e salvati, dice: quando dovrai attraversare delle acque, le più umane della vita, io sarò con te, io ci sono. Quando attraverserai i fiumi che da solo non puoi attraversare, io ti prenderò in braccio, non ti sommergeranno, io ci sono. Ricordiamo il passaggio del Giordano, il passaggio del Mar Rosso. Questi sono dei rimandi chiaramente al come Dio interviene nel concreto della nostra vita. Io sarò con te. Quando camminerai nel fuoco, quando vivrai delle relazioni infuocate, tristi, che ti bruciano dentro, ti dice il Signore: non ti bruceranno, non ti consumeranno, perché io sono il Signore, io sono il tuo Dio, il Santo di Israele, sono il tuo Salvatore. Che grande notizia, che spettacolare notizia che abbiamo dalla parola del Signore. Perché? Perché ti dice il Signore: tu sei prezioso, sei preziosa ai miei occhi. Sei stimato. La dignità che Dio ti dà non te la dà nessuno, caro fratello, cara sorella, caro amico, ragazzi, giovani, adolescenti. Non ve la dà nessuno, solo Dio ve la dà. Tu sei stimato. Io ti amo. Mio fratello spesso mi ricorda che non sono in grado di dire così liberamente: ti amo, dirlo a voi. Ma Dio te lo dice. Ce lo dice chiaramente, ce lo dice chiaramente: io ti amo. Forse questa è una parola che noi pensiamo si possa dire solo tra innamorati. Ma noi possiamo dirlo tra fratelli: ti amo. E dice: ti amo, Mattia, ti amo. E Dio ti ama. Non temere, io sarò e sono con te, perché io ci sono. Questo è il messaggio del Signore in Isaia 43. E allora ti chiedo: tu hai coscienza che Dio si prende cura di te? Forse pensi che la tua situazione è sfuggita a Dio e per tale ragione sei freddo, incapace di riconoscere, di ringraziare, hai smesso di avere fiducia in Lui e sei pessimista perché pensi che Egli non si prenda cura di te, non c'è soluzione per la tua vita. Se pensi questo, ti sbagli clamorosamente. Sappi che Dio conosce pienamente la tua povertà spirituale, sociale, economica, relazionale. E oggi te lo sta confermando. te lo sta dicendo che io ti conosco. Le parole di Isaia 43 sono rivolte quindi a te. Quello che devi fare è avere l'umiltà di riconoscere e ammettere che Dio c'è nelle avversità della tua vita, nelle tue sventure. Forse se non percepisci però questa voce e non percepisci questa presenza è perché tu non lo vuoi, perché pensi probabilmente che Dio è troppo ingombrante nella tua vita, perché Dio ti chiede troppe cose. E io sono pienamente convinto, mi assumo la responsabilità, fratelli e sorelle, che se noi non sappiamo reagire alla grazia del Signore, alla bontà, con le lodi, con il ringraziamento, con la celebrazione, noi non sentiamo più la presenza del Signore nella nostra vita. L'abbiamo messo alla porta del nostro cuore. Ti sei chiusa totalmente a Dio, da non sentire più la sua voce. Dio si prende cura di tutti noi. Questa è una certezza biblica che Dio ha sigillato con il sangue di Cristo. E Dio vuole quindi che noi ci prendiamo cura gli uni degli altri, del nostro prossimo, a partire dal prossimo più prossimo, come dicevo, che è dalla nostra famiglia, dalla chiesa, dal vicinato, per andare oltre. E ovviamente certi aiuti non hanno necessariamente un carattere, non devono necessariamente avere un carattere economico. Perché è semplice, hai bisogno economico, certo, ti do 10 euro, mi sono liberato la coscienza. No, si tratta di aiuti, come dire, amicali, affettivi, di comunione, di dignità della persona. Il nostro stesso saluto, che la Scrittura ci incoraggia, è importante, perché dovrebbe trasmettere questo senso della dignità del fratello, della sorella. Allora chiediamoci, noi siamo impegnati a dispensare concreta misericordia verso i fratelli, le sorelle, verso tutti, indistintamente, così come il Signore ci chiede? Dio c'è nella sventura del prossimo, ma c'è nelle nostre sventure. Ma noi dove siamo? In secondo luogo, Dio c'è nel peccato. E dicendo questo non intendo dire assolutamente o pensare che Dio approvi il mio, il tuo, il nostro peccato, che sia complice, che si compiaccia o sia partecipe, perché tanto dopo possiamo confessare. No, niente di tutto questo. Semplicemente che anche nelle avversità della nostra vita, a causa del nostro peccato, perché molte avversità abbiamo letto, abbiamo mancato, abbiamo peccato, sono a causa del nostro peccato, anche in quelle circostanze Dio c'è. Non è assente, non è indifferente. È per questa ragione che Davide, riflettendo sulla sua situazione, dopo aver riflettuto su colui che si prende cura del povero, e avendo riflettuto sulla misericordia di Dio che si prende cura di ogni essere umano e di colui che si prende cura del povero, riflettendo sulla sua realtà, del fatto che è oggetto di scherno, di maldicenza, di maledizione, perfino di imprecazione di morte da parte dei suoi nemici e degli amici, perché verso 8-9 parla anche dei suoi amici con cui mangiava il pane. Ecco, riflettendo su questo, Davide non può fare a meno di fermarsi e riflettere sul suo peccato. Che cosa dice? Io ho detto: o Signore, abbi pietà di me, perché ho peccato. Scusate, abbi pietà di me, guarisci l'anima mia, perché ho peccato contro di te. Vedete, è abbastanza facile, potremmo dire semplice, invocare l'intervento di Dio nelle difficoltà della nostra vita, e questo anche da parte di persone non credenti, come è avvenuto durante tutto il lockdown a causa del Covid. E Davide ha fatto anche questo, dandoci un esempio di fiducia nella misericordia del Signore, anche nel bel mezzo delle sue sventure, fino a chiedere di intervenire. Versetto 10, ma tu Signore abbi pietà di me e rialzi. Ma è molto difficile, diciamo che a volte è una missione impossibile, ammettere il proprio peccato e confessarlo davanti al Santo dei Santi, nell'assemblea dei credenti. E Davide ha fatto anche questo. Non ha bisogno ovviamente di rendere pubblico il proprio peccato, perché non è questo il senso. Davide non è alla ricerca di protagonismi di spiritualità, ma è determinato ad ammetterlo e confessarlo a Dio. Notate, io ho detto, o Signore, abbi pietà di me, guarisci l'anima mia, perché ho peccato contro di te. È un'affermazione che non dà adito ad interpretazioni diverse. Questo ci dice che prima di dirlo al Signore, prima di esternarlo al Signore, Davide ha riflettuto sulla sua condizione, ha riflettuto sul suo peccato, ha riflettuto sulle parole, ricordando a se stesso che il suo peccato in primis è contro Dio. Ho peccato contro di te. Questo atteggiamento del salmista è fortemente incoraggiato dalla scrittura, sin dall'Antico Testamento. Abbiamo letto questa mattina, lo rileggo, Isaia 1,18. Venite e discutiamo, dice il Signore Yahweh, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, che rimanda al sangue. Voi sapete il sangue, se macchia un tessuto, non si riesce a cancellare, a pulire. Anche se fossero così, il Signore dice, diventeranno bianchi come la neve. Noi siamo tutti gioiosi quando vediamo scendere la neve, che ci esprime un senso di purezza, di freschezza, di pulizia. E se voi osservate il panorama dall'alto, dopo che ha fatto una bella nevicata, avete il senso della pulizia totale. Ecco, Dio fa questo. E poi, anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana, morbidi, tangibili, toccabili, vivibili, riscaldabili. Gesù stesso incoraggiò questa sana pratica raccontando la parabola del figlio prodigo, in cui è detto che anche questo figlio ribelle ad un certo punto elaborò in sé delle parole, che poi le disse: padre, ho peccato contro il cielo, cioè ho peccato contro Dio e ho peccato contro di te. Luca 15, 18, 21, enfatizzando con questo il Signore che il peccato riguarda sì in primis Dio, ma coinvolge anche i credenti, o i componenti della famiglia. Ora, pensare che Dio sia presente solo nelle avversità, per cui è doveroso chiedergli il suo intervento e la sua santa misericordia solo in quelle circostanze, è un comportamento farisaico. La scrittura insegna che chiaramente Dio è ricco in misericordia, Efesini 2,4, è ricco in bontà fino alla millesima generazione, Esodo 20,26. Vedete, il Salmo 136 lo ripete per ben 26 volte, che Dio è misericordioso. E in tutto l'Antico Testamento vi sono almeno 43 rimandi alla sua bontà eterna, e in tutta la scrittura almeno 76 rimandi alla sua misericordia. La parola di Dio ci insegna che Dio stesso ci incoraggia a confessare il nostro peccato, a invocare la sua benedizione nel giorno delle avversità, a causa del nostro peccato, per godere della sua misericordia. Invocami nel giorno della sventura, dice Salmo 55:15, io ti salverò e tu mi glorificherai. Pensa, caro amico, caro amico, cari ragazzi, quale privilegio ti ha dato oggi. Puoi confessare il tuo peccato a Dio, puoi invocare il suo perdono, la sua misericordia, il suo intervento nella tua vita ed essere certo che Egli lo farà. Non è come noi, che promettiamo e non manteniamo. Se tu se confessi, Egli perdona. Perché? Perché anche per te ha manifestato la sua immensa misericordia e bontà, donandoti Gesù Cristo alla croce e liberarti, per liberarti dalla schiavitù del peccato e darti salvezza anche nelle avversità. Dio può guarire le ferite della tua anima. Tu sai quanto sono profonde, ma Dio riconosce appieno anche nelle sue ricadute relazionali, sociali, familiari e ecclesiali. E quindi ti sta dicendo che tu conosci le tue ferite, ma non ne hai contezza della gravità delle tue ferite se non vengono confessate al Signore e se non chiedi a Dio di darti guarire. Dio vuole che tu le riconosca, vuole che tu invochi il suo nome e il suo perdono, come ha fatto il salmista. Guarisci l'anima mia, guariscila, perché ho peccato contro di te. Vedete, ci sono situazioni che non possono essere guarite proprio a causa della mancanza di confessione del proprio peccato, proprio per l'ostinazione a voler mantenere quel tipo di vita, di impostazione culturale, sociale, come dire, di visione della vita. Forse è questa la situazione che stai vivendo. In terzo luogo, Dio c'è nella persecuzione e nelle afflizioni. Il popolo di Dio è da sempre sotto attacco. Tutti i credenti, a causa della loro fede in Cristo, hanno molti nemici. E i nemici del Vangelo di Gesù Cristo, della grazia di Dio, sono nemici di coloro che credono fermamente che non c'è altro Dio da celebrare, che non c'è altro Signore in cui sperare e riposare. Questo ci dice il Salmo 42, versetto 5. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, il mio Dio. I nemici di Dio si infiltrano anche nella Chiesa. Lo fanno con abito, come dire, da pecora, ci dice la Scrittura, ma dentro sono delle volpi, dei lupi rapaci, Matteo 7:15, Atti 20:29. Le ultime notizie che probabilmente avete anche ricevuto dalla Chiesa perseguitata, che ci sono giunte dall'Associazione Porte Aperte, ci dicono questo, è notizie di settimana scorsa, inizio settimana scorsa. Ci dice che un gruppo di almeno, cito per esteso il testo, un gruppo di almeno 12 cristiani locali è stato arrestato in 3 diverse città dell'Iran dagli agenti della Guardia rivoluzionaria iraniana. Si sospetta che un informatore segreto abbia guadagnato la fiducia dei cristiani, si sia infiltrato nella loro rete, quindi è entrato nella chiesa, si è dimostrato come un fratello e abbia poi aiutato i servizi di sicurezza nazionale a identificare i credenti, alcuni di loro, per poi fare irruzione nella loro casa privata e arrestarli. Davide stesso ha sperimentato sulla sua pelle l'accanimento violento dei nemici di Dio, i quali si sono rallegrati, ci dice, perché è stato colpito dal male incurabile, è steso sul letto, non si rialzerà mai più. C'è una sorta di gioia per la malattia di quest'uomo, questo. Essi si rallegrano, desiderano sfacciatamente che egli muoia e che il suo nome venga dimenticato per sempre, versetto 5 nella seconda parte. E non è forse questo quello che hanno desiderato i molti verso il Signore Gesù, dopo aver inneggiato beato il Figlio di Dio, beato colui che viene nel nome di Dio, che hanno poi gridato, crocifiggilo, crocifiggilo. Luca 22, 23, 21, scusate. Accusandolo di essere un sobillatore della quiete religiosa giudaica e della pax romana. Luca 23, 1 e 2. Non è questo quello che la Controriforma ha attuato contro i cristiani del XVI secolo? E non è questo che avviene oggi verso la Chiesa perseguitata? I credenti hanno tanti nemici, ma non perché hanno fatto del male, perché credono in Cristo Gesù. Perché credono che non c'è altro Dio, non c'è altro Signore, Salvatore che Gesù Cristo, e questo dà fastidio. Oggi bisogna essere dei pluralisti della religione e bisogna dire che tutte le religioni sono buone. Non puoi essere un assolutista e dire che non c'è altro Dio se non Cristo Gesù. E allora chi dice questo è degno di persecuzione e di morte e avviene ogni giorno. Allora possiamo forse pensare che in tutte queste vicende Dio sia assente? Assolutamente no. Gesù stesso lo disse ai suoi, in uno dei suoi primi discorsi che abbiamo già fatto riferimento nel sermone sulla montagna, che sarebbero stati perseguitati a causa sua, che saremmo perseguitati a causa sua se saremmo fedeli. E quindi di non lasciarci sgomentare da quelle situazioni. Anzi, ci dice Gesù, di rallegrarsi. Perché? Perché il loro premio è grande nei cieli. E lo leggo il testo, Matteo 5, versetto 1 e versetto 2. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegrate, giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Ecco, dicevo, Matteo 5, versetti versetti da 10 a 12, scusate, quindi non da 1 a 12. Allora possiamo forse pensare che Dio fosse assente quando, per esempio, Giuda pattuì con i capi religiosi il tradimento di Gesù al prezzo di semplici 30 sicli, Matteo 6, 26, 15, e che abbiamo ricordato prendendo il pane e il vino. Dio non aveva già preordinato questo in Zaccaria capitolo 11 versetti 12 a 13? Dio non era assente. Infatti Gesù nel corso dell'ultima cena non esitò a richiamare il senso del versetto 9 del nostro Salmo, anche l'amico con il quale vivevo in pace, in cui avevo fiducia e che mangiava il mio pane, si è schierato contro di me. Quando Gesù disse: colui che intinge con me nel piatto è colui che mi tradisce, è l'amico. Anche noi possiamo vivere esperienze di questo genere, Certamente nessuno di noi, e mai nessuno di noi, sarà chiamato a sperimentare sulla sua pelle il tradimento della croce. Ma possiamo, come nel caso di Davide, perché Davide stava parlando di se stesso, potremmo essere traditi proprio dall'amico dal quale, con il quale vivevamo in pace, in cui avevamo fiducia, che mangiavamo il pane insieme durante la cena del Signore, vederlo poi schierato contro di noi, vederlo schierato dalla parte dei nostri nemici, i quali, ci dice Giuda, sparlano contro di noi, versetto 6 nella seconda parte. Forse anche noi potremmo sperimentare visite nella nostra camera da letto mentre siamo ammalati, come ci dice il versetto 6 nella prima parte, e poi sapere che coloro che ci hanno parlato con parole mielate, usciti fuori, hanno iniziato a sparlare contro di noi, nutrendo gli stessi sentimenti dei nemici di Davide espressi nel versetto 5. Quando morrà? Quando ci libereremo di lui? Vedete? Se non siamo uniti con i fratelli, con le sorelle, con il popolo di Dio, nelle loro sofferenze fisiche, spirituali, relazionali e anche economiche, se non combattiamo con loro in preghiera, fianco a fianco, noi siamo in qualche misura dalla parte dei nemici. Questo è un possibile scenario nella quale potremmo venire a trovarci, se già non lo siamo, come perseguitati o come nemici dei perseguitati, nemici di Dio. Nel primo caso sarebbe una benedizione, ci dice Pietro, se lo fossimo a causa dell'Evangelo di Cristo, prima Pietro 4,14. Nel secondo caso sarebbe un grave peccato, che non ci risparmierebbe dal giudizio e dall'ira di Dio in Cristo, dalla condanna di Cristo. Le parole del versetto 10 nella seconda parte, io renderò loro quello che si meritano, che noi troviamo sulle parole, sulla labbra di Davide, sono un chiaro riferimento alla giusta ira di Dio e di Cristo che si abbatterà contro tutti coloro che si macchiano di tradimento. Io, dice il Signore, io renderò loro quello che si merita. Davide sa che anche in questi frangenti di persecuzione, di tradimento, di diffamazione, Dio c'è. Perciò quello che ritiene giusto fare non è farsi giustizia da solo, ma confidare in Dio e attendere che Egli lo faccia per lui. Ma tu, Signore, abbi pietà di me. Questo è l'espressione. Come Cristo è stato vittorioso sul suo nemico storico alla croce, nella resurrezione, ogni cristiano potrà sperimentare la vittoria dell'approvazione di Dio nella sconfitta degli avversari. E così si esprime Davide: da questo riconoscerò che tu mi gradisci, se il mio nemico non trionferà su di me. Neanche coloro che perseguitano la Chiesa non stanno trionfando sulla Chiesa, sui credenti, è solo in apparenza, perché hanno ucciso qualcuno, ma Dio ha trionfato, perché la vita di quelle persone non è stata strappata dalle mani del Signore. Nel trionfo c'è quindi la certezza dell'ascensione al cielo, che Cristo ha inaugurata per tutti i credenti e che Davide anticipa. Abbiamo detto, un salmo messianico: tu mi sosterrai nella mia integrità e mi raccoglierai alla tua presenza per sempre. Forse ci può ricordare qui le parole del Signore Gesù nella preghiera sacerdotale. Questa in fondo è stata anche la preghiera di Gesù al Padre, promessa ai discepoli, cioè quella di portarle presso di sé. Gesù diceva: Padre, io voglio che dove sono io siano con me quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria, la gloria che tu mi hai data, perché mi hai onorato amato prima della fondazione del mondo, Giovanni 17:24. e poi ancora in Giovanni 14, 2 e 3 Gesù dovette dire nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no non ve l'avrei detto io vado a preparare un luogo. Ma quando sarò andato e avrò preparato il luogo, tornerò. Il Signore tornerà. E questo ritorno è un giudizio per i non credenti e una vittoria per i credenti. Vi accoglierò presso di me, perché dove sono io voglio che ci siate anche voi. E allora ti chiedo, tu hai questa certezza? Che se il Signore dovesse tornare adesso, fra un secondo, fra un minuto o fra un anno, non lo so, sei sicura di andare con il Signore? Sei sicuro di andare con il Signore? Il credente che ha creduto nell'efficacia del sacrificio di Cristo può dire sì. E tu? Dio c'è sempre. Cristo Gesù c'è sempre. E notate, questi testi ci dicono che c'è per l'eternità, perché per l'eternità ci accoglierà alla sua presenza presso il suo regno. Che stupenda grazia, che stupenda bella notizia c'è oggi anche per te. E allora chiediamoci, siamo noi gioiosi di questa buona notizia del Vangelo? Che qualunque sia la circostanza della nostra vita che attraverseremo, Dio c'è. E che a conclusione di tutte queste esperienze, dopo aver goduto della certezza della presenza del Signore nella nostra situazione, riceveremo un premio che è, ci dice la Scrittura, che è già presente nel Regno dei Cieli per noi. Allora, di fronte a tanta grazia e certezza che Dio c'è nel dolore e nelle sventure della vita, che Egli c'è quando pecchiamo, perché è pronto ad accoglierci e perdonarci, come ha fatto nel racconto del Dio proprio, e che la persecuzione è una benedizione che Egli controlla, per poter renderci sempre stabili, fermi, nella fede, per poter guardare oltre il presente. Allora, se abbiamo tutta questa certezza, non possiamo non lasciarci andare a un inno dossologico, davidico, messiano, come quello di Davide, versetto 13. Sia benedetto il Signore, il Dio di Israele, ora e sempre. Amen. Amen.